nella prima lettera di Paolo a Timoteo, rileggeremo anche questa mattina i versetti 14, 15 e 16 del terzo capitolo, prima Timoteo capitolo 3, versetti 14, 15 e 16. Così dice la parola del Signore. Ti scrivo queste cose sperando di venire presto da te, affinché tu sappia, nel caso che dovessi tardare, come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Senza dubbio, grande è il mistero della pietà. Colui che è stato manifestato in carne, è stato giustificato nello Spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato fra le nazioni, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria. Fin qui la parola del Signore. Due domeniche fa abbiamo visto cosa significa e cosa implica il fatto che la Chiesa sia la colonna e il sostegno della verità. E nel corso di queste due ultime settimane, sebbene la mia mente non sia stata priva di altri pensieri, anche abbastanza, diciamo, che l'hanno occupata abbastanza, però non sono riuscito a liberarmi di questo pensiero. La Chiesa, la casa del Dio vivente, la Chiesa, la casa di Dio, la Chiesa del Dio vivente, l'assemblea del Dio vivente, colonna, sostegno della verità. E quindi ho continuato a ruminare questa porzione della parola di Dio e ho pensato questa mattina, anche perché adesso tra poco avremo la celebrazione della Cena del Signore, di continuare ad esporla, soprattutto soffermandomi però al versetto 16, che in quell'occasione, due domeniche fa, ho, diciamo, soltanto sfiorato. E il versetto 16, vi ricorderete, ho detto che riguarda il Vangelo, la verità che la Chiesa innalza, che la Chiesa mostra, che la Chiesa proclama, è la verità del Vangelo. E l'Apostolo Paolo qui la sciorina, la mostra a tutti quanti, e la innalza, la mostra al mondo, e quindi voglio parlarvi proprio della verità del Vangelo. Il titolo di questo sermone è appunto la verità del Vangelo, ma prima lasciatemi fare un piccolissimo passo indietro, non mi soffermerò molto su questo, per mostrarvi come nel Nuovo Testamento e nel linguaggio dell'Apostolo Paolo in realtà verità e Vangelo sono quasi dei termini interscambiabili. Quando si parla di Vangelo, spesse volte è associato al termine verità, e le due cose potrebbero essere scambiate. La verità è il Vangelo è la verità. Ed è importante questo. La volta scorsa, vi ricordate, ho mostrato alcuni versetti in cui si trova, per esempio, Galati capitolo 2 versetto 5, vi ricordate il problema delle chiese della Galazia? Il Vangelo della sola grazia, il Vangelo della sola fede nel solo Cristo veniva messo in dubbio e si insegnava, c'erano stati degli insegnanti che dicevano: sì, va bene, bisogna credere in Cristo, sì, siamo salvati per grazia, sì, siamo salvati mediante la fede, ma la fede solamente non basta, bisogna aggiungere la circoncisione. Bisogna, prima di diventare cristiani, che voi diventiate ebrei. E tutto questo aveva fatto profondamente adirare l'apostolo Paolo. Perché? Perché questa era una perversione del Vangelo. Non che questi falsi insegnanti non dicessero molte cose vere. Il problema è che quelle cose che dicevano non erano tutte quante vere. E aletheia, verità, significa assenza di menzogna. La verità è tale soltanto se è esclusivamente la verità. Il Vangelo è tale soltanto se è scevro da qualunque deviazione, anche minima. Questo è il punto. Per questo Paolo dice che queste persone stavano credendo a un altro Vangelo, che poi non esiste un altro Vangelo, ma ci sono alcuni che vi turbano, questo stava dicendo. E al versetto 5 del capitolo 2 dice così: noi non abbiamo ceduto alle imposizioni di costoro, perché aveva dovuto egli stesso affrontare questo problema. Non abbiamo ceduto alle imposizioni di costoro neppure per un momento, affinché la verità del Vangelo rimanesse salda tra di voi. Avrebbe potuto dire la verità rimanesse salda tra voi, o il Vangelo rimanesse saldo tra voi, ma ha voluto aggiungere e mettere insieme la verità del Vangelo proprio per dare forza al fatto che il messaggio è uno e non può essere modificato. E trovate tanti altri passi nel Nuovo Testamento che ho citato la volta scorsa, ma per esempio nella prima Timoteo, e che è importante perché è il contesto immediato del testo che noi abbiamo letto, trovate la stessa cosa. Per esempio prima Timoteo capitolo 2 versetto 4 dice l'apostolo: il Signore vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Come si è salvati? Conoscendo il Vangelo. Non semplicemente comprendendo il Vangelo, ma conoscendo il Vangelo, credendo al Vangelo. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati mediante la conoscenza del Vangelo della verità. Comprendete perciò perché vi dico che i due termini sono quasi interscambiabili. Anche più avanti, al capitolo 4, sempre di prima Timoteo, il versetto 3, Paolo dice di alcuni che vieteranno il matrimonio e ordineranno di astenersi da cibi che Dio ha creati, perché quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità ne usino con rendimento di grazia. Il Vangelo ha delle implicazioni anche etiche, e il Vangelo è sufficiente mediante la fede soltanto, in Cristo soltanto, per grazia soltanto noi siamo salvati. Queste persone che invece insegnano che oltre alla fede nel Vangelo è necessario fare qualcos'altro, dice che sono persone che sono ispirati da spiriti seduttori e da dottrine di demoni. E così via, si parla ancora al capitolo 6 di questi falsi dottori, eccetera. Ma quello che voglio sottolineare, ed è importante che lo comprendiamo adesso, prima che andiamo avanti, è che il Vangelo è qualcosa di intoccabile, immodificabile, che non può essere aggiustato, non può essere migliorato. E per questa ragione qui l'apostolo dice che senza dubbio, senza alcun dubbio, c'è questo grande mistero della devozione, grande mistero della pietà, che è la verità che la Chiesa innalza, il Vangelo. Quindi vedete, molto, oggi si parla tanto di unità della Chiesa, di unità dei cristiani, di ecumenismo. Da dove si deve partire? Su cosa bisogna lavorare? Questa è una cosa importante. Noi non siamo contro l'unità dei cristiani, ma l'unità dei cristiani non può essere fatta a discapito della verità. Non ci può essere unità se non nella verità, e la verità non è qualcosa di fumoso, non è qualcosa di vago, di indefinito, è qualcosa che riguarda, che è ben preciso, ben precisamente definito nella scrittura, e riguarda primariamente la verità, appunto, del Vangelo. È il Vangelo della verità, ed è a questo livello che, se vogliamo avere unità con altri che affermano di credere in Cristo, dobbiamo lavorare. Cosa intendi? Che cos'è il Vangelo? Dove non c'è comprensione comune della verità del Vangelo, non può esserci unità. Quindi guardiamo che cos'è questo Vangelo della verità, o che cos'è la verità del Vangelo. Qui Paolo la definisce prima di tutto come il grande mistero della pietà. Cosa vuol dire? Prima di tutto questa parola mysterion, mistero. Mistero. Che cos'è un mistero? In senso cristiano, il mistero è qualcosa che per molto tempo è rimasto sconosciuto, è rimasto nascosto ai più, ma che si tratta di un pensiero che Dio ha formato nell'eternità e che è stato poi alla fine, a un certo punto, rivelato e fatto conoscere da tutti o a tutti nella storia umana. Il mistero del regno. Guardate, per esempio, nel Vangelo di Marco al capitolo 4, non è necessario che apriate la Bibbia, però seguitemi. Al versetto 11 Gesù parla, egli disse loro, Marco 4:11, a voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio, ma a quelli che sono fuori tutto viene esposto in parabole affinché vedendo non vedano, eccetera. Il mistero quindi non è una cosa. Cos'è un mistero? Misterioso, non si può capire, non si può, la mente non ci può arrivare. Assolutamente no. Mi ricordo quante volte rimanevo così davanti a non solo alle affermazioni che ascoltavo nella messa cattolica, mistero della fede, oppure andavo a chiedere qualcosa, ma per quale ragione? La Bibbia lo dice o si insegna in questo mistero, è un dogma, non si può capire, è qualcosa che è al di sopra della nostra comprensione. Non è vero. Il mistero nella scrittura, certo, è qualcosa che per molto tempo è rimasto nascosto, ma che alla fine c'è stato un momento in cui Dio ha rivelato, ha fatto conoscere il mistero del regno. Un mistero è rivelato e si può conoscere. Prendo un altro passo che parla del mistero in questo senso, per esempio Romani 16 al versetto 25 dice: a colui che può fortificarvi secondo il mio Vangelo e il messaggio di Gesù Cristo conformemente alla rivelazione del mistero che fu tenuto nascosto fin dai tempi più remoti, ma che ora è rivelato ed è reso noto mediante le scritture profetiche. Vedete, questo mistero è qualcosa di nascosto un tempo, ma adesso rivelato, fatto conoscere. Quindi grande il mistero della pietà. Il mistero è questa sapienza misteriosa e nascosta di Dio che però adesso è esposta. Infatti c'è un passo in Prima Corinzi quando dice: beh, le cose che non sono, le cose che orecchio non ha udite, che occhio non ha viste, che non sono salite in cuor d'uomo, queste sono quelle che Dio ha preparato. E si dice: e cosa avrà mai preparato Dio? Ma se poi continuiamo alla lettura, dice che queste cose Dio le ha fatte conoscere a noi. Quindi questo è quello che Paolo diceva a proposito degli apostoli: noi esponiamo la sapienza di Dio, misteriosa e nascosta, che Dio aveva prima dei secoli predestinata a nostra gloria, che nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuta, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma a Dio noi queste cose le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Quindi mistero non è una cosa incomprensibile. Il mistero, secondo il Nuovo Testamento, è un pensiero di Dio che a un certo punto della storia è stato fatto conoscere. Il Vangelo è questo. Il mistero della pietà. Che cos'è la pietà? Il termine greco tradotto qui pietà, che si può tradurre anche devozione, è eusebeia. Significa letteralmente la buona adorazione, cioè il modo in cui Dio si compiace di essere adorato. Potremmo dire il mistero della vera religiosità, il mistero della autentica religione o dell'autentico modo in cui Dio deve essere adorato. Perché vedete, in tanti sono quelli che dicono di avere una religione, che affermano di avere una relazione con il divino, ma qui si parla di una pietà, di una devozione che è prodotta dalla verità. L'abbiamo visto qualche domenica fa, quando Paolo, scrivendo a Tito, dice: noi predichiamo la verità che è conforme alla pietà, alla devozione, la verità che produce la devozione. Verità è religiosità o vera adorazione sono profondamente collegati. Noi non ci meravigliamo che ci sia tanta gente che vive, pur dicendo di credere in Dio, nel peccato e nella corruzione. Quella gente si trova in due condizioni: o crede alla menzogna, e la menzogna non può che creare la corruzione, oppure conosce la verità con la testa, ma non vi ha mai riposto la fiducia nel cuore. Quindi questo mistero della devozione ci mostra che a Dio non qualunque preghiera è gradita, non qualunque culto è gradito. Ci sono molti luoghi nei quali Cristo è annunciato, predicato, si prega, si fanno dei pellegrinaggi, ma non, Dio non si compiace di tutti. Non qualunque luogo dove si apre la Bibbia e si parla di Cristo è necessariamente un luogo dove Dio si compiace di abitare. Noi dobbiamo fare attenzione, fratelli. Come vi dicevo due domeniche fa, la Chiesa è là dove è Cristo. Se noi perdiamo il nostro contatto con la verità, Cristo abbandona la Chiesa, e rimangono le mura e rimangono le persone che continuano a riunirsi, ma non c'è la Chiesa, la comunità del Dio vivente. C'è una comunità, ma il Dio vivente se n'è andato. E questo mistero della pietà, dice Paolo, è grande, megas, è un grande mistero, è grande il mistero della pietà. Cioè non significa che non si tratta di qualcosa da poco, non è un fatto secondario, non è un fatto trascurabile nella vita e nella storia umana, non è una notizia il cui posto è un trafiletto in quarta pagina, ma è una notizia da prima pagina, è la più grande, è la più importante delle cose che qualcuno potesse venire a conoscere. È una grande rivelazione, è una grandissima rivelazione. Grande il mistero della pietà. Perché è grande? Perché riguarda la persona più grande, riguarda Dio, riguarda Cristo. Perché è grande? Perché riguarda l'atto più grande che sia mai stato compiuto, il più grande atto di umiliazione, il primo, il più grande, il Signore dei Signori che si fa uomo, che si fa servo, che si fa schiavo, che muore. È un grande mistero perché è la più grande opera che sia mai stata compiuta, il miracolo della salvezza di tutti gli eletti. Ed è un grande mistero perché avrà il più grande effetto nella storia dell'umanità. Porterà al rinnovamento di tutto l'universo. Grande è il mistero della pietà. Noi qui, quando abbiamo il Vangelo tra le mani, e questo dovrebbe far tremare chiunque sale questi gradini per predicare, non abbiamo a che fare con un messaggio qualsiasi. Stiamo maneggiando qualcosa di esplosivo, di molto più potente di qualunque bomba atomica. È un messaggio che riguarda le cose più grandi e gloriose che gli uomini possano pensare. Riguarda l'unico, il vero, il grande, l'onnipotente, l'infinito Dio. Parla del suo grande amore, parla della sua grande umiliazione, parla della sua grande salvezza e riguarda, è un messaggio che non si limita a parlare della felicità temporale e terrena di un numero di persone, piccolo o grande che sia. Il Vangelo riguarda l'universo. La conclusione del Vangelo non è l'aggiustamento di questa o di quella situazione. Il Vangelo non serve a farti trovare un lavoro, la salute che hai perduto, una famiglia sistemata. Il Vangelo non serve a dare ordine all'economia di una nazione. Il Vangelo ha un messaggio che riguarda la redenzione dell'universo, la palingenesia, il rinnovamento di tutte le cose. Un grande mistero. E poi questo passo, che viene definito il grande mistero della pietà, riguarda la persona di Gesù Cristo. Infatti, versetto 16, senza dubbio, grande è il mistero della pietà, si comincia a parlare del Signore Gesù, colui che è stato manifestato in carne, colui che è stato manifestato in carne. Alcune versioni leggono in modo un po' diverso, leggono Dio è stato manifestato in carne. Com'è possibile questa differenza? La differenza si comprende per chi ha una minima conoscenza del greco, che ci sono alcune versioni, alcuni manoscritti che leggono così, hos, e altri theos. Cioè, theos sono due lettere davanti a hos, e theos significa Dio manifestato in carne, o hos, colui che è stato manifestato in carne. Però, in fondo non è tanto importante. Non è tanto importante stabilire quali dei manoscritti è quello giusto, io mi vado arretro un po' perché arriva il sole, non è tanto importante stabilire qual è il manoscritto che ha aggiunto o quello che ha tolto queste due letterine, perché se la divinità del Signore Gesù Cristo fosse affermata soltanto in questo testo, allora sì, sarebbe un testo importante, ma grazie a Dio non è così. Tutto il Nuovo Testamento afferma la divinità del Figlio di Dio che si è fatto uomo. Lo troviamo dappertutto. Nel Nuovo Testamento le attestazioni della sua origine soprannaturale, della sua preesistenza, della sua onnipotenza, della sua onniscienza e perfino della sua onnipresenza le troviamo dappertutto. E se Gesù non fosse stato altro che un uomo, magari il più saggio degli uomini, magari il più generoso degli uomini, magari il più grande, il più intelligente degli uomini, Se però allo stesso tempo avesse detto le cose che ha detto e che sono riportate nel Vangelo, noi dovremmo considerarlo o un pazzo o un impostore. Non c'è altro. Alcuni dicono: no, ma io credo in Gesù Cristo, credo che Gesù è esistito. E allora la domanda nostra è: ma allora, se questo Gesù che è esistito era una persona buona o una cattiva? Ma sicuramente era una persona buona, però certamente non quello che affermava di essere. E non può essere così. Una persona buona non può essere un bugiardo. Una persona buona che afferma di essere quello che non è, è un impostore o un pazzo. Gesù ha affermato di sé, ha detto delle cose a suo proposito riguardo alla spiegazione della sua persona che sono inaccettabili se non affermiamo che egli è Dio manifestato in carne. Infatti il Nuovo Testamento dice riguardo a Gesù che Dio si è reso visibile in Gesù. Nel Vangelo di Giovanni, per esempio, al versetto 11 del primo capitolo dice che è venuto in casa sua. Colui che era nel principio la parola, che era con Dio, che era Dio, ha abitato un tempo tra di noi, ha posto le sue tende tra di noi. Al versetto 14 dice: la parola è diventata carne e ha abitato un tempo tra di noi. E Giovanni continua: nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio che è nel seno del Padre, quello che ce l'ha fatto conoscere. Chi ha visto me, ha detto Gesù, ha visto il Padre. Chi ha visto me ha visto il Padre. E lo scrittore agli ebrei dice che egli è l'impronta della sua essenza, è lo splendore della gloria. E lo stesso Giovanni nella sua prima lettera parla di quello che noi abbiamo visto, quello che abbiamo toccato, che abbiamo toccato della parola della vita. Leggete i primi versetti della prima Giovanni. Dio manifestato in carne, il creatore del cielo e della terra, colui che ha detto una parola e tutte le cose sono venute all'esistenza, si è fatto uomo. Vedete, i Vangeli, e questa è una cosa importante, danno grande importanza alla testimonianza, alle prove dei fatti. Se l'insegnamento cristiano, il Vangelo, fosse stato qualcosa che è accaduto, che so, da qualche parte, in un luogo remoto, che nessuno ha visto, o che pochi hanno visto, come potremmo porci fiducia? Per esempio, il Corano. Il testo sacro dell'Islam. Come è stato ricevuto da Maometto? Si dice che Maometto l'abbia ricevuto direttamente da Dio, parola per parola, in un luogo appartato. Erano lui e Dio, nessun altro ha visto niente. In questi giorni sta facendo grande notizia, probabilmente lo vedremo anche nel telegiornale, non so esattamente quando sarà dedicato, ma a Roma i mormoni hanno costruito un tempio grandissimo, qualcosa di straordinario, di bellissimo, anche, e probabilmente anche costosissimo. E la religione mormone, nata nel 1800 a causa di un certo, se ricordo bene, si chiamava Joseph Smith, questo qui, è nata sulla base di una rivelazione che quest'uomo avrebbe avuto, perché Dio gli ha detto: guarda, tutte le religioni sono tutte sbagliate, ora ti dico quella giusta e la saprai tu e tu la predicherai. e gli ha fatto avere delle tavole che non si potevano leggere, che si dovevano leggere attraverso, che un certo angelo gli ha mandato, che si dovevano leggere attraverso alcune pietre che le decodificavano. Nessuno ha mai visto niente di tutte queste cose. Abbiamo il testo sacro dei Mormoni, il libro di Mormon, ma le pietre, l'angelo, questi testi non ci sono. Dobbiamo credere sulla parola. Ora, con tutto il rispetto, non ci credo. Così non è con il Vangelo. Così non è con il Vangelo. Gesù è stato visto, risuscitato, non solo dai suoi discepoli, in una certa circostanza più di 500 persone l'hanno visto. I Vangeli sono stati scritti poche decine di anni dopo che i fatti erano accaduti. Questa è una cosa importante. Questa è una cosa importante. Non è un qualcosa che è stato scritto centinaia di anni dopo, quando non c'erano più testimoni oculari. Se qualcuno oggi, no, volesse scrivere la storia della nostra Chiesa, della Chiesa Sola Grazia, mi sembra che c'è qualcuno che dovrebbe farlo per una tesina per l'IFED, ma e dovesse scrivere questa storia, che è cominciata in fondo 20 anni fa, e insomma qua ci sono delle persone che possono dire: aspetta un momento, no, le cose non sono andate così. Degli amici e dei nemici che potrebbero dire: non sono andate così. Se stava scrivendo che, per esempio, io ho avuto la rivelazione da parte di Dio e un angelo è venuto in cielo e mi ha detto: devi fondare la Chiesa Sola Grazia. Quando mai è successo? Ve ne avete mai sentito parlare di questo fatto? Non è mai successo. Capite cosa voglio dire? I Vangeli sono una testimonianza vera, reale, scritta quando c'erano ancora testimoni oculari, sia degli amici che dei nemici. Erano probabilmente ancora vivi quei farisei che avevano detto ai soldati romani: vabbè, non dite che sono stati i suoi discepoli che hanno rubato il corpo di notte. Ed era facile smentirli se non fosse stato vero. Quindi comprendiamo che sono documenti scritti in prossimità dei fatti, che sarebbero stati smentiti facilmente se non fossero stati veri. Io non sono un giurista, ma c'è il concetto della prescrizione di un reato che essenzialmente si basa su due fatti. Primo, la gravità del reato. Un reato viene prescritto, diciamo, in una quantità di tempo maggiore quanto più è grave. Cioè, se un reato è minimo, i tempi di prescrizione sono anche abbastanza brevi. Se è grave, i tempi di prescrizione si allungano. Ci sono reati che non possono essere prescritti. Per esempio, se ricordo bene, ripeto, non sono un giurista, potrei dire delle stupidaggini e potrei essere smentito, ma i reati contro l'umanità, genocidio, non può essere prescritto, per esempio, perché è un reato gravissimo. Ma un'altra ragione per cui esiste la prescrizione di un reato è l'impossibilità di asseverare i fatti e stabilire le prove molto tempo dopo. Quindi necessariamente, se c'è un'accusa che viene fatta dopo moltissimo tempo dal reato, è molto difficile trovare le prove. Quindi è necessario che ci sia anche una prescrizione. Ma qui, nel caso della reato di manipolazione della verità del Vangelo, è un reato gravissimo e non ci può essere prescrizione, assolutamente. Gesù di Nazaret è passato nella storia e non ha lasciato qualche debole e tenue traccia in qualche oscuro villaggio medio orientale. È stato osservato e ricordato da migliaia di persone. I suoi effetti hanno determinato una svolta nelle vicende dell'umanità. Di per sé tutto questo è sufficiente. Paolo dice: grande il mistero della pietà, colui che è stato manifestato in carne. C'è stata una manifestazione inoppugnabile, vera, reale di Dio nella storia, Gesù Cristo. Colui che è stato manifestato in carne. Questa è un'altra cosa importante, cioè qui si afferma la assunzione della natura umana e noi non dobbiamo mai avere paura di affermare la piena umanità di Gesù. C'è stata una setta che alla fine del primo secolo e all'inizio del secondo secolo era convinta che tutto quello che è materia è male. E quindi affermava che se davvero un essere divino è entrato nel mondo, al massimo poteva apparire come un uomo, ma non poteva avere assunto la materia, la natura umana, perché la materia è male, secondo loro. Sono stati chiamati gli gnostici, da gnosi, conoscenza, e tra questi gnostici c'erano i docetisti, perché parlavano di questa apparenza di Gesù. Cioè, Gesù non è apparso, non ha avuto una carne, ma semplicemente appariva. L'Apostolo Giovanni parla contro questo genere di eresia. Infatti, quando dice qualunque spirito che nega che Gesù è venuto in carne, quello è lo spirito dell'anticristo. E queste persone, riducendo la natura umana di Cristo, pervertivano il Vangelo. Per quale ragione? Perché il Nuovo Testamento ci presenta la persona di Cristo come quella del vero Dio che si è fatto vero uomo e in cui le due nature formano una sola persona, in modo tale che la natura divina non assorbe e snatura l'umanità e l'umanità non riduce la divinità. Il vero, il potente, il grande, il sapiente, il santo, il giusto, il fedele Dio della creazione, della provvidenza, il Nuovo Testamento ce lo presenta come quel bambino che si trova nella mangiatoia, come quel bambino che si trova tra le braccia di Maria, come quella adolescente che si trova nella bottega di falegname di Giuseppe, nel tempio a discutere con i dottori della legge delle cose del padre suo, sulle strade polverose della Palestina, come colui che aveva sete, che aveva fame, che si adira, che si commuove, che giubila, che soffre, che muore. Questo è il mistero, il grande mistero della pietà. Colui che è Dio si è manifestato in carne, l'abbiamo appena cantato, nascose in sé l'eterna sua gloria e sua grandezza, né forma né bellezza al mondo alter mostrò. E la realtà, la integrità della natura umana del Redentore non è un fatto secondario. Pensate, se Gesù Cristo non fosse stato soltanto Dio, ma non fosse stato uomo, noi non saremmo salvati. Non saremmo salvati. Perché? In Ebrei, ascoltate, guardate quanto è importante questa realtà della incarnazione del Figlio di Dio. In Ebrei al capitolo 2 è scritto così: i figli hanno in comune sangue e carne ed egli pure, Gesù, vi ha similmente partecipato, Ebrei 2,14, per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Infatti egli non viene in aiuto ad angeli, ma viene in aiuto alla discendenza d'Abramo. Perciò egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa per essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio, per compiere l'espiazione dei peccati del popolo, se Cristo, se il Figlio di Dio non si fosse fatto uomo, non avesse avuto del sangue come il mio e il vostro, globuli rossi, globuli bianchi, piastrine, se non avesse avuto una carne come la mia e come la vostra, se non avesse avuto fame e sete, stanchezza e sofferenza e non fosse morto come io e voi moriremo, non avrebbe potuto salvare nessuno. Capite? Grande il mistero della vera fede, della vera religione, della vera adorazione a Dio. Dio si è fatto, si è manifestato in carne. È stato, e poi va avanti Paolo, descrivendo l'opera di questo essere divino che è diventato anche un essere umano. E dice così: colui che è stato manifestato in carne è stato giustificato nello spirito e apparso agli angeli. Queste altre due affermazioni riguardo a Gesù parlano della sua opera, che oltre che di rivelazione è un'opera di potenza e di testimonianza. Un'opera di potenza e di testimonianza. Giustificato nello spirito. Questa espressione non è facile da spiegare, non è di facilissima comprensione, ma mette in relazione l'opera dello Spirito Santo e la giustizia o la giustificazione di Cristo. Si può tradurre anche giustificato o anche dichiarato giusto dallo Spirito Santo o mediante lo Spirito. Cosa ne sappiamo del ministero dello Spirito Santo rispetto alla persona di Gesù? Il ministero dello Spirito Santo è stato importantissimo nella persona di Gesù. Prima di tutto, egli fu concepito mediante lo Spirito Santo. Ricordate cosa disse l'angelo? La potenza dell'Altissimo ti coprirà. E mediante lo Spirito, l'ha detto a Maria, e lo Spirito Santo verrà su di te e tu concepirai. Cristo è stato concepito nel grembo, nell'utero di Maria, in virtù dell'opera dello Spirito Santo. E per questo, perché? Perché doveva essere preservato dal peccato originale. Gesù non è stato contaminato dal peccato originale, non perché Maria fosse priva del peccato originale, ma perché fu concepito in modo soprannaturale, mediante l'opera dello Spirito. E poi la seconda cosa, la sua natura umana fu riempita dallo Spirito Santo. E per questa ragione Gesù non ha mai compiuto un peccato, non ha mai commesso un peccato. È stato preservato dal peccato originale, è stato preservato dal peccato attuale, visse nella perfetta giustizia, fu guidato dallo Spirito, Gesù nella potenza dello Spirito si recò nel deserto come figlio diletto di Dio per fare la sua volontà, operò nella potenza dello Spirito per compiere tutta la volontà di Dio, ma soprattutto fu risuscitato dallo Spirito. Nel capitolo 8 di Romani si parla del ministero dello Spirito Santo nella risurrezione. Se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Cristo è stato risuscitato per mezzo dello Spirito e asceso al cielo ha dimostrato la sua gloria nello spargere lo Spirito Santo a Pentecoste. In questo senso è stato giustificato nello Spirito o dallo Spirito. L'opera dello Spirito Santo e l'opera di Gesù si sono unite, perché la salvezza è opera del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ma poi quest'opera di potenza è anche opera di testimonianza. Infatti qui l'Apostolo Paolo parla del fatto che Gesù è apparso agli angeli. Che cosa vuol dire? Questa è un'altra espressione che mette in relazione l'opera di Cristo con il ministero degli angeli. Gli angeli che hanno accompagnato il ministero di Gesù dal suo concepimento, fu un angelo ad annunciarlo a Maria. Alla sua nascita furono degli angeli ad annunciarlo ai pastori. Alla sua tentazione nel deserto, vi ricordate che gli angeli lo servivano nel deserto. Al Getsemani un angelo apparve per confortarlo. Alla risurrezione, alla sua risurrezione furono gli angeli a dire alle donne di andare a dire ai discepoli che era risuscitato. Quindi questi angeli che adesso lo contemplano e lo adorano come Dio uomo, che ha compiuto l'espiazione del peccato, che siede sul trono di governo dell'universo, contemplano colui che, dice lo scrittore agli ebrei, è superiore agli angeli ed è adorato da tutti quanti loro. Grande il mistero della pietà, colui che è stato manifestato in carne, è stato giustificato nello spirito e apparso agli angeli, e l'ultima cosa, e ho concluso, è stato predicato tra le nazioni, creduto nel mondo ed elevato in gloria. Questo parla del trionfo di Cristo. Il mistero del Vangelo che riguarda la persona di Cristo, l'opera di Cristo, riguarda anche il trionfo di Cristo. E l'ultima parte di questa poetica e bellissima sintesi del Vangelo riguarda gli effetti dell'opera di Cristo. Perché? Perché il Vangelo, vedete, è un messaggio di speranza, perché è un messaggio di vittoria. L'escatologia, cioè la dottrina, la parte della dottrina cristiana che riguarda gli eventi degli ultimi giorni, degli ultimi tempi, non è soltanto una branca della teologia sistematica, ma è il fuoco, il centro di tutto quanto il messaggio biblico. Il messaggio del Vangelo non è semplicemente l'annuncio di cose che sono accadute, di fatti accaduti nel passato. Non è il racconto di una morte vergognosa e di una umiliazione senza precedenti. Se vogliamo, non è neanche semplicemente l'annuncio della risurrezione di Gesù. Cioè, il Vangelo non è il messaggio del Natale soltanto, o il messaggio della Pasqua soltanto, è il messaggio del 40° giorno dopo la risurrezione, quando Gesù dice: io ritornerò. È il messaggio della ricreazione di tutte le cose, è il messaggio del trionfo di Dio sul male in senso assoluto, completo, pieno. Gesù, quando ordinò ai suoi discepoli di andare per il mondo, con quale promessa li incoraggiò? Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate, predicate il Vangelo a ogni creatura ed ecco, io sono con voi. Non per un millennio, non per due millenni o tre millenni, ma fino alla fine. Quando noi celebriamo la cena del Signore, noi la celebriamo finché Egli venga. Il ritorno di Cristo e l'instaurazione, la manifestazione della gloria del regno di Dio è qualcosa che non è che deve avvenire, che dopo viene, meglio è. In questi giorni ho ascoltato di un autore cattolico e un parlamentare che ha scritto un ponderoso libro che ho acquistato tra l'altro sulla escatologia. Quest'uomo prende sul serio i discorsi di Gesù sul futuro. Cristiano Ceresani si chiama. E parla della fine del mondo e del fatto, e afferma che siamo negli ultimi tempi, siamo negli ultimissimi tempi. Quando ne parla nelle conferenze, è una persona rispettata, occupa anche un posto importante nel governo, credo sia di capo di gabinetto del Ministero della Famiglia. E quando parla però della fine del mondo, tutti si guardano, dicono sì, però la fine del mondo il più lontano possibile. Ma, insomma, la mia domanda è questa, e lo faccio a voi, quando pensate alla fine del mondo, anche voi pensate al più lontano possibile? Fratelli, io sarei felicissimo che finito questo culto finisse anche il mondo, perché sono certo che nell'istante in cui il mondo finisce, inizia il vero mondo, la vera vita. E non lo so quando sarà la fine del mondo, perché Gesù ha detto che nessuno lo sa, ma non è una cosa che mi spaventa. Non ci dovrebbe spaventare, è qualcosa che dobbiamo a ricercare e desiderare. L'Apostolo Paolo la chiama la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. È la beata speranza. E il trionfo di Cristo non è stato semplicemente il fatto che Lui è morto ed è risuscitato, ma il trionfo di Cristo continua oltre la sua risurrezione, predicato fra le nazioni. Il Vangelo di Cristo non è una utopia o il grido strozzato in gola di una speranza per pochi, piuttosto è l'annuncio di una liberazione certa e prossima per tutte le genti. È una solenne, autorevole e pacifica proclamazione. Il termine predicato tra le nazioni è Kerusso, che è l'attività del Kerux, che era l'araldo, colui che è mandato dal re con un messaggio da parte del re autorevole a proposito di un proclama sovrano che si realizzerà. Cristo predicato tra le nazioni, tra le nazioni, tra i pagani, tra quelle persone che come noi erano assolutamente disinteressate intorno a chi è Dio, a chi è Cristo. Predicato tra le nazioni è un messaggio universale, è una notizia per tutti, per tutte, è un segno dei tempi. E ogni volta che viene annunciato attesta la veridicità e la potenza di Cristo. Chi dice la gente che io sia? Chi dite voi che io sia? Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Io ti dico altresì che tu sei Pietro e su questa pietra io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non prevarranno su di essa. Le porte dell'Hades, l'inferno non potrà fermare l'opera della chiesa. Questo Vangelo, Gesù ha detto nel suo discorso profetico, bisogna che sia predicato in tutto il mondo e tutte le genti lo udranno. E questo è il tempo della grande predicazione del Vangelo, se ci pensate. Questo sono d'accordo. Pensate che soltanto pochi anni fa questa predicazione che io sto facendo a voi non sarebbe arrivata oltre le mura di questo locale se non attraverso delle farraginose e complicate cassette che dovevano essere ricopiate, eccetera, spedite, eccetera. Ora, mentre io sto parlando, in Australia ci stanno guardando, li salutiamo gli australiani, e con i sermoni su Sermon Audio a volte mi arrivano delle notifiche che c'è qualcuno negli Emirati Arabi, in Cina, in Malesia, che ha scaricato i miei sermoni in italiano. E io sono l'ultimo dei predicatori, ma se guardate questa meravigliosa applicazione e servizio Sermon Audio, ci sono milioni di sermoni che sono scaricate in inglese praticamente da tutto il mondo. Sta succedendo qualcosa che fino a pochi anni fa era impossibile. Il Vangelo è predicato e le parole di Gesù si stanno adempiendo alla lettera e perfettamente. E questo è il segno del suo trionfo. E ascoltatemi un altro minuto. Il Vangelo di Cristo è predicato. Perché quando il Vangelo nel corso della storia è stato oscurato dalle menzogne delle chiese, è sempre sorto qualcuno che lo ha fatto risorgere. È successo nel XVI secolo con i riformatori e ancora oggi c'è tanto spazzatura che viene spacciata per Vangelo, ma ci sono i veri predicatori del Vangelo e il Vangelo continua ad essere predicato. Gloria al nome del Signore. Così è e così sarà. E questo è il segno del trionfo di Cristo. Il Vangelo non può essere silenziato. Creduto nel mondo, perché il Vangelo non solo è predicato, poi viene creduto, viene accettato, viene ricevuto, il beneficio di Cristo viene davvero accolto. Il Vangelo non è il timido tentativo di persuasione, il bussare nella speranza che qualcuno apre. Il Vangelo è la chiave che apre i cuori che Dio ha preparato. È il modo in cui si raccolgono tutti gli eletti. Questo è un grande incoraggiamento all'evangelizzazione. Il Vangelo non solo è predicato, ma è creduto, perché Dio mediante lo Spirito chiama i suoi eletti. Ed infine il trionfo del Vangelo è che Cristo è stato elevato in gloria. Cristo ha trionfato, tornando a occupare il posto che aveva prima della sua incarnazione, non più come soltanto figlio di Dio, ma anche come figlio dell'uomo. Colui che regnerà per sempre, egli ha combattuto e ha vinto. L'altra mattina ho detto a mia moglie, mi sono svegliato con questa frase, non so da dove mi è venuta: se combatti una battaglia puoi vincere, perdere o pareggiare, se non la combatti la perdi solo, sempre, di sicuro. Cristo è venuto, ha combattuto la battaglia contro il male, contro il peccato, contro il diavolo e ha vinto, ha trionfato, è morto, è risuscitato, è asceso al cielo e adesso siede alla destra del Padre e di là ritornerà per giudicare i vivi e i morti. E ha ereditato il nome che è al di sopra di qualunque altro nome, e nel nome di Cristo si piegherà ogni ginocchio sulla terra, sotto la terra, nel cielo, e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Il trionfo del Vangelo è stato elevato nella gloria ed egli è nella gloria. C'è un uomo nella gloria. C'è carne e ossa nella gloria, Cristo Gesù. E con questo ho concluso davvero. Queste preziose verità evangeliche sono quelle che dirigono la nostra vita e la nostra adorazione. Cosa dobbiamo fare? Pensando a questo grande Vangelo, a questo grande messaggio, prima di tutto dobbiamo rallegrarci. Siamo stati salvati dal Vangelo. Siamo stati salvati da Cristo, siamo stati salvati per la fede in Cristo e per il Vangelo, per la sua opera. Quindi rallegriamoci e celebriamolo. Questo non è il momento di piangere e di strapparci i capelli. Questo è il momento di dire: Signore, grazie, di giubilare nel nostro cuore mentre mangiamo il pane, mentre beviamo il vino. Rallegriamoci, la nostra redenzione è vicina. Rallegriamoci, celebriamolo, umiliamoci al suo cospetto e imitiamolo. Cristo è l'esempio di vera umiliazione, di vera devozione. Noi dobbiamo fare la stessa cosa. L'orgoglio, la superbia precede la rovina, ma l'umiltà va davanti alla gloria. E poi quello che dobbiamo fare, considerando questo glorioso messaggio della verità del Vangelo, è alzare gli occhi e attendere il Signore operosamente. Non è il tempo in cui possiamo accomodarci e far nulla. Anche quelli che sono meno forti tra di noi, anche quelli che sono i più deboli, possono servire il Signore. Ognuno di noi ha un posto nel corpo di Cristo e ognuno di noi deve servire il Signore. Alziamo gli occhi, la nostra redenzione è vicina, confessiamo il nome di Cristo, annunciamolo a tutti anche mediante la celebrazione della cena del Signore. Che Dio ci aiuti ad amare questo glorioso Vangelo, ad essere gelosi di questo meraviglioso messaggio del Vangelo, a crederlo, a viverlo e ad annunciarlo. Amen. Chiniamo il capo, fratelli. Signore Padre nostro, noi ti ringraziamo per la verità del Vangelo e ti preghiamo che tu ci aiuti e ci corregga in qualunque cosa in cui possiamo ancora sbagliarci riguardo al meraviglioso messaggio della salvezza in Cristo Gesù. Ti preghiamo che tu ci aiuti a crederlo integralmente e a osservarlo in tutte le sue implicazioni, anche quelle che sono più dolorose, più difficili, meno popolari, più dispendiose. Aiutaci ad essere uomini e donne che amano la verità, al di sopra di qualunque altra cosa. E soprattutto la verità del Vangelo, essendo capaci di e pronti a soffrire qualunque cosa pur di affermarla. Grazie per questo popolo, Signore, che ha creduto in Te, e per questa città, che è ancora così refrattaria alla verità del Vangelo. Aiutaci ad essere la voce divina che porta molti a conoscere la verità. Te lo chiediamo nel nome di Cristo.